6 di sera.
Noè Ponti è in vasca a Roma agli europei di nuoto, nei 100 delfino è uno dei favoriti per le medaglie. Buonasera da Francesca Calcagno, in questa edizione di 6 di sera sentiremo com'è andata a Roma, ma torneremo anche sull'inizio delle scuole in 15 cantoni svizzeri e sulla penuria di docenti. In Ticino un maestro guadagna 20.000 franchi in meno all'anno, non è però il problema principale. E poi Venezia, che proprio in queste ore è passata sotto la soglia dei 50.000 abitanti.
È una città che si è impoverita, la Venezia storica, di abitanti, ma non si può dare per persa la partita, lo sforzo per continuare a conservarla come città viva.
Ne parleremo con Gianfranco Bettin, veneziano, scrittore e politico. Infine uno sguardo all'accoglienza dei cittadini afghani in Svizzera. Un anno fa i talebani tornavano al potere e Fatima, una donna di 47 anni, chiedeva aiuto alla Svizzera. Oggi sta ancora aspettando che un paese amico la accolga. Domani dunque tornerà a suonare la campanella a scuola in una quindicina di cantoni, soprattutto nella Svizzera tedesca. Le sfide non mancano, dall'integrazione dei bambini ucraini alla carenza di insegnanti. Gianluca Olgiati, nostro corrispondente a Zurigo, da dove partiamo?
Ma partiamo una volta dalle cifre, perché danno bene l'idea della situazione. Prendiamo Berna, ad esempio, uno dei 15 cantoni assieme a Grigioni, San Gallo, Basilea, per citarne solo alcuni, dove domani si torna in aula. Ecco, tra scuola dell'infanzia e dell'obbligo sono oltre 110.000 gli allievi bernesi, 2.400 in più rispetto all'anno scorso, e così è anche altrove. Nel canton Zurigo, dove le scuole riprenderanno solo fra una settimana, ci sono 4.500 allievi in più, che detto in altri termini significa 200 classi in più da creare e altrettanti insegnanti da trovare.
L'aumento degli allievi è quindi all'origine della carenza di insegnanti?
È sicuramente uno dei motivi, ma il quadro è complesso. Aggiungiamo i docenti della generazione baby boom arrivati al pensionamento, o anche il tempo parziale molto diffuso tra gli insegnanti. Insomma, i motivi sono tanti. Fatto sta che molti cantoni si vedono costretti ad assumere personale non adeguatamente formato, senza diploma. Nel canton Berna, ad esempio, è il caso di un insegnante su 10.
Un problema, Gianluca, che non sembra invece toccare la Svizzera romanda.
È vero, anche lì questa settimana c'è il rientro a scuola nei primi cantoni, Giura e Neuchâtel, dove non manca il personale, o almeno non ancora, visto che i sindacati hanno avvertito come la penuria potrebbe toccare in futuro anche la Svizzera romanda. Comunque qui per il momento si discute piuttosto di un'altra sfida non da poco, e cioè l'integrazione dei bambini ucraini. Sono quasi 200 nel cantone Neuchâtel, circa l'1% degli allievi, in altri cantoni la quota è un po' più elevata. Comunque la via scelta è quella dell'integrazione normale nelle classi, con l'aggiunta di lezioni di lingua, quindi una sfida in più per la ripresa scolastica, e che potrebbe anche diventare più impegnativa se nei prossimi mesi l'afflusso di rifugiati dall'Ucraina dovesse intensificarsi.
A Roma i secondi finali è terminato adesso, i 100 metri delfino. Massimo Miccoli, a te.
Medaglia d'argento per Noè Ponti, secondo dietro al super favorito Milak, terzo Majerski. Quindi Noè Ponti si è confermato ancora su livelli altissimi internazionali, però non è riuscito a battere il fenomenale Christoph Milak, l'ungherese. Quindi primo Milak, secondo Noè Ponti, quindi argento agli europei di nuoto per la Svizzera. Di nuovo te.
Prima parlavamo appunto della penuria di docenti che nella Svizzera tedesca continua a far discutere. In Ticino invece, come in Romandia, per il momento trovare maestri non è un problema, lo ha dichiarato lo stesso Dipartimento dell'Educazione. Lo sarà anche in futuro, una domanda alla quale cerchiamo di rispondere a partire da una considerazione. In Ticino un docente guadagna meno che altrove, Gian Robbiani.
Sì, i salari nella Confederazione non sono uniformi. A Zurigo e a Ginevra, per esempio, lo stipendio iniziale di un docente delle elementari sfiora i 100.000 franchi l'anno, mentre in Ticino si parte da 77.800. Lecito dunque chiedersi se a medio o lungo termine questa differenza non possa rappresentare un problema, spingendo magari dei giovani ticinesi che studiano oltre Alpe a non più tornare in Ticino. Sappiamo per esempio che l'alta scuola pedagogica di Coira è piuttosto gettonata. È una domanda che abbiamo rivolto al consigliere di Stato Manuele Bertoli, ed ecco la sua risposta.
i salari ticinesi in generale del pubblico e del privato sono più bassi, non si può ragionare per categorie. Se c'è un tema, e c'è un tema, è quello dei salari ticinesi troppo distanti dalla media svizzera. Ma noi oggi non abbiamo problemi di reperimento dei docenti, se non quelli, diciamo, più o meno storici, legati ad alcune categorie specifiche, segnatamente gli insegnanti di lingua nella scuola media, ma non per ragioni di salario, ma per ragioni di, diciamo così, vocazioni, cioè di giovani che studiano il tedesco, il francese, non tanto l'inglese, e che poi decidono di fare l'insegnante. Può darsi che ci sia anche qualcuno che poi rimanga oltre Alpe per ragioni di salario, però per ora non abbiamo una carenza che può essere imputata a questa specifica questione.
La differenza salariale dunque c'è, non riguarda chiaramente solo i docenti. John, tu hai comunque parlato con diversi di loro per farti un'idea della situazione. Cosa si può dire? Hai raccolto preoccupazioni da questo punto di vista?
Devo dire che i docenti con cui ho parlato mi hanno detto che sì, chiaramente gradirebbero guadagnare qualcosina in più, ma in diversi mi hanno fatto notare altri aspetti e altre differenze rispetto ad altre realtà elvetiche. In altre regioni della Svizzera il carico di lavoro è inferiore e le ore di insegnamento sono di meno. C'è poi chi sostiene che in Ticino, in questo caso soprattutto nelle elementari, non c'è grande mobilità del lavoro, difficile ottenere percentuali di lavoro ridotto per dedicarsi, per esempio, a una formazione parallela. Per farlo occorre magari lavorare al 50%, ma questo significa rinunciare a metà dello stipendio. Il rischio è che si resti incanalati in questa professione e non per tutti si tratta di una prospettiva stimolante. Detto questo, in molti continuano a definirlo il mestiere più bello del mondo, anche se il ruolo del docente all'interno della società sembra aver perso un po' di smalto nell'immaginario collettivo.
C'è un po' di acqua nei radar di Meteo Svizzera a Locarno Monti. Questa sera potrebbe piovere un po' e poi mercoledì più intensamente. I quantitativi previsti e la durata non sono però certo sufficienti per colmare il deficit idrico accumulato in mesi di siccità e neppure per salvare la stagione alpestre. Gli alpigiani sono infatti costretti ad abbandonare in anticipo gli Alpi, con conseguenze importanti sulla produzione di formaggio. Anche perché per quanto riguarda il foraggio i problemi sono solo all'inizio, come ci dice Laura Dick.
È quasi un'icona dell'acqua la Valle Bedretto che abbiamo appena qui dietro, la sorgente del Ticino. Asciutto, molto asciutto.
Gabriele Peracca è il casaro dell'Alpe Ciosprato da 7 anni. Lavora con 86 mucche che in media producono 1500 forme di formaggio all'anno. Quest'estate ha dovuto far ricorso a pompe per l'acqua e viaggi in elicottero per salvare il pascolo. Ma la siccità non ha dato tregua.
Dovremo rinunciare a almeno 2 settimane di alpeggio. Circa, io l'ho già calcolato, saremo sulle 200 forme in meno del normale.
Eppure la stagione era iniziata bene, addirittura 10 giorni prima del normale, spiega Valerio Faretti, presidente della Società Ticinese dell'Economia Alpestre. Poi però la mancanza d'acqua è diventato un problema insormontabile, tanto che, secondo Faretti, da molti alpeggi il bestiame verrà portato via prima. Tuttavia la qualità del formaggio, in generale, resta buona.
Fino adesso, dei controlli che sono stati fatti finora, abbiamo trovato dell'ottima qualità anche quest'anno, dunque il prodotto sarà ottimo, però sarà forse un po' più scarso.
La società ticinese aveva già scritto alla grande distribuzione di aumentare di un franco al chilo il prezzo di vendita, e questo non solo per il problema dell'acqua.
Questo per compensare un po' tutto quello che sono, soprattutto le spese per l'aumento della nafta che viene adoperata sugli Alpi per fare l'elettricità, con i generatori per le sale di mungitura, eccetera, che la maggior parte degli alpeggi non sono attrezzati con la luce elettrica.
Insomma, tra mancanza di neve e di pioggia da una parte e l'aumento dei costi dell'energia dall'altra, si tratta di un anno mai visto prima.
Sì, è un anno veramente eccezionale. L'anno scorso abbiamo avuto un anno eccezionale dall'altra parte. Forti piogge, però non troppo freddo. Si è avuto una buona stagione per le mucche.
Quest'anno, conclude il presidente della Società Ticinese dell'Economia Alpestre, si spera in un intervento rapido da parte del governo ticinese, come già successo in altri cantoni. Finita la stagione alpestre, un altro problema infatti si presenta: l'aumento della richiesta di foraggio per gli animali tornati tornati prima dall'Alpe. Ma la siccità ha colpito pure queste riserve, non solo in Svizzera, anche nei paesi limitrofi da dove normalmente lo si importa. E il prezzo di questo bene ormai scarso, aggiunge Valerio Faretti, è già salito.
Periodi come quelli che stiamo vivendo saranno la regola in futuro, così ci dicono gli esperti. E allora diventa ancora più importante avere colture che siano in grado di adattarsi anche ai cambiamenti climatici. Un esempio ci viene dal Vallese, una ricerca dell'Università di Berna ha infatti dimostrato che coltivare la vigna in modo biologico e biodinamico è l'unico modo per preservare la biodiversità del suolo. La viticoltura tradizionale è invece bocciata su tutta la linea. Il prossimo contributo è di Aaron Guidotti.
I metodi tradizionali sono catastrofici per la biodiversità, ci dice Raphael Arletta, ricercatore dell'Istituto di Ecologia dell'Università di Berna e autore dello studio. Si usano troppi pesticidi, ma soprattutto si usano sistematicamente erbicidi per eliminare la vegetazione a livello del suolo. La copertura vegetale tra i filamenti delle vigne è essenziale per lo sviluppo di insetti e altri organismi. Nelle tecniche biologiche e biodinamiche questa copertura viene preservata o in ogni caso poco intaccata. Secondo Arletta sono quindi da preferire e rappresentano il futuro della viticoltura. Se le colture biodinamiche sono ancora marginali in Svizzera, la viticoltura biologica da alcuni anni è in piena crescita. Nel 2021 quasi il 17% delle superfici viticole erano coltivate in biologico. Fino a 5 anni fa non erano nemmeno la metà. Ma perché è così importante preservare la biodiversità nei vigneti? Non solo nelle vigne, ma in tutti gli ecosistemi. Quando abbiamo un'elevata diversità di organismi, abbiamo una migliore resilienza del sistema, ovvero una migliore capacità di restaurarsi e rigenerarsi dopo essere stato colpito. Questo è valido per tutti i problemi che abbiamo attualmente legati all'attività dell'uomo, come la distruzione del clima e la scomparsa delle specie. Anche se la viticoltura tradizionale resta di gran lunga la più diffusa, secondo gli scienziati bernesi, questo studio pone un tassello importante per una futura gestione ecologica e sostenibile delle vigne.
Ancora un momento di sport ora, perché al Santa Jacob si stanno giocando gli ultimi minuti di Basilea-Lugano. Omar Meshal, a te.
40 minuti di gioco nella ripresa, esattamente, il parziale sempre di 0-0 con il Basilea che ha colpito per una terza volta uno dei legni della porta bianconera. Per la precisione è stato Males a centrare l'incrocio dei pali al minuto 37, in precedenza una traversa da parte di Diouf ed un palo di El Tayef. Insomma, Lugano che sta cercando con i denti di portare a casa il primo pareggio stagionale, un primo tempo di sofferenza totale. Poi la formazione di Crocitorti è cresciuta in questa ripresa, nella quale però è sempre stato il Basilea a premere sull'acceleratore. Insomma, 5 minuti al 90esimo, poi ci saranno i minuti di recupero per i diversi cambi dettati dai due tecnici. Basilea 0, Lugano 0. Studio.
È passato un anno dal ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, un anno di costante erosione dei diritti umani, dice l'ONU, che in un recente rapporto ha contato almeno 2.000 vittime civili, di cui 700 morti. Ed è passato un anno da quando Fatima, una donna afghana di 47 anni, operatrice umanitaria in favore delle donne, aveva chiesto aiuto alla Svizzera attraverso la nostra rete. Ebbene, Fatima, il suo nome è fittizio per proteggerne l'identità, Fatima attende ancora di venire accolta da un paese amico. Oggi, come allora, Loretta Dal Pozzo ha raccolto la sua testimonianza.
È molto doloroso parlare di questo ultimo anno che ci ha derubato di una vita normale. Non parlo solo della mia vita, ma quella di tutte le donne e gli uomini afghani. Ogni giorno perdo un po' di speranza e di sogni che avevo per il mio paese. Mi manca il lavoro, mi mancano gli amici. I talebani impediscono alle ragazze di andare a scuola, ci forzano ad indossare il velo, l'hijab. I talebani conoscono solo il linguaggio delle armi.
Fatima ci parla dal Pakistan, dove si è rifugiata con parte della sua famiglia lo scorso mese di marzo, dopo alcuni tentativi di fuga falliti. Nei mesi precedenti, i talebani al potere in Afghanistan avevano più volte perquisito la sua casa. Il suo nome è su una lista di persone da arrestare. La sua colpa? Aver dedicato 20 anni della sua vita all'educazione delle donne, lavorando per diverse organizzazioni non governative svizzere.
È stato molto difficile decidere di lasciare il mio paese, ma non era più sicuro per me o per la mia famiglia restare in Afghanistan. Inoltre, per richiedere asilo dovevo recarmi in un paese terzo. Questa era la condizione posta anche dalla Svizzera.
Quando i talebani hanno preso il controllo di Kabul il 15 agosto scorso, più di 120.000 afghani sono stati evacuati dagli Stati Uniti attraverso un ponte aereo. Berna ha tratto in salvo alcune persone che lavoravano per il governo svizzero, molti altri hanno chiesto asilo senza successo. Fatima ha sottoposto la richiesta per un visto umanitario all'ambasciata svizzera in Pakistan, ma è stata rifiutata 2 volte.
By the Swiss government mentioned it, you are safe now in the third country.
Nella lettera di rifiuto del visto, il governo svizzero ha menzionato che, trovandomi ora in un paese terzo, non corro più pericolo di morte nella mia patria. Ma se fossi in Afghanistan e i talebani mi dovessero arrestare, torturare e anche se dovessi sopravvivere, non sarebbe troppo tardi per quel visto? Bisognerebbe leggere l'ultimo rapporto di Amnesty International per capire le scioccanti condizioni delle carceri dei talebani. La Svizzera è un paese avanzato che sostiene i diritti umani e i diritti delle donne. Avevo grandi speranze per me e per la mia famiglia.
La vita in Pakistan non è facile, manca il lavoro e sono finiti i risparmi. Fatima condivide la frustrazione di molti altri afghani intrappolati in un limbo senza il sostegno internazionale. L'agenzia dell'ONU per i rifugiati non ha mai risposto alle email della donna, ma in lei c'è ancora la forza di chi ha sempre combattuto per gli altri. Ha deciso di fare ricorso contro la decisione delle autorità svizzere, ma in attesa di una risposta, il visto per restare in Pakistan sta per scadere.
Non ci sono altre opzioni per me. Devo ritornare in Afghanistan e accettare ciò che mi succederà, ma non smetterò mai di combattere per i diritti delle donne e delle ragazze.
Questa è la testimonianza di Fatima. La Segreteria di Stato della Migrazione, lo sappiamo, non si esprime mai sui singoli casi. Abbiamo invece alcune cifre su cui riflettere. In un anno sono stati accordati 90 di visti umanitari. Giampaolo Driussi da Berna, con te entriamo nel dettaglio su come è andato quest'anno.
La SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, interpellata dai media, ha fornito numeri che potrebbero sorprendere se pensiamo appunto alla situazione documentata dall'ONU, ma anche alle richieste che erano arrivate dalle associazioni umanitarie e da una parte della politica. Gli appelli avanzavano la cifra di 10.000 visti umanitari. Ebbene, nel 2021 di questi visti ne sono stati concessi solo 37 e nei primi 6 mesi del 2022 54. Le richieste in totale sono state circa 1.500. Bisogna dire che il visto umanitario non è l'unica via che può essere tentata dagli afghani in difficoltà e che Berna aveva espressamente rinunciato a visti di massa ritenendoli controproducenti. Certo è che la discrepanza fra le aspettative e la realtà delle cose è notevole.
Stiamo comunque parlando di circa il 95% di domande rifiutate, come si spiega?
Beh, da una parte ci sono le condizioni di chi ne fa richiesta, perché evidentemente non tutti ne hanno diritto, e dall'altra c'è la prassi decisa dalla Svizzera. Il presupposto fondamentale è una minaccia imminente e concreta per la vita dei richiedenti, e qui la SEM afferma che le condizioni di sicurezza nel paese sono nel frattempo migliorate, anche se effettivamente il peggioramento in quanto a diritti umani rende molto difficile la vita per alcuni gruppi. Va poi aggiunto che alla minaccia sono stati affiancati anche altri criteri, come il legame già esistente col nostro paese. Questa prassi è stata confermata dal Tribunale Amministrativo Federale ed è una prassi che è stata criticata dall'ambasciatore, o meglio ex ambasciatore afghano in Svizzera, Nasir Andisha, che si è detto deluso dalla Svizzera. Non da ultimo va ricordato che nel frattempo l'Ucraina è stata invasa e che attenzione e priorità sono state di conseguenza riorientate.
Dicevi però che il visto umanitario non è l'unico modo per un afghano per raggiungere la Svizzera e poi rimanere. Cosa dicono allora le altre cifre?
Intanto dicono che la Svizzera fa la sua parte, poco o tanto, questo è poi un altro discorso. Ci sono infatti i contingenti di reinsediamento concordati a livello internazionale e in un anno sono stati accolti extra contingente circa 270 persone, fra cui molti impiegati locali dei servizi svizzeri e le loro famiglie. È poi sempre possibile chiedere l'asilo, anche se la procedura ordinaria è più lenta dei visti umanitari, 3.000 le richieste depositate nel 2021, circa 2.000 finora quest'anno. Poi bisogna dire che anche chi si vede rifiutare la domanda ha alcune possibilità di restare in Svizzera in base alla cosiddetta accoglienza provvisoria nell'impossibilità di essere rimpatriati. E infine non va dimenticato l'aiuto sul posto o nei paesi vicini all'Afghanistan dove sono fuggiti in molti, una priorità nelle modalità di sostegno scelte da Berna.
Lasciamo Gianpaolo Driussi da Berna per collegarci con Omar Meshal, perché a Basilea è cambiato il risultato, Omar.
Esatto, ed è un piacevole cambiamento di risultato perché Lugano, dopo una partita di totale sofferenza, è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a Babic, che ha finalizzato al meglio un'azione di Mau, ed ora il Basilea è un assalto totale quello della formazione di Alex Frey, con il tentativo ora in area di rigore sventato da Ziegler, con diversi tifosi che hanno già abbandonato la tribuna principale dopo l'ennesima delusione parziale per ora in questo campionato. Occhio ora Burger, il mancino sul primo palo, va Saipi con i guantoni a parare, manca un minuto al termine del confronto. Allora Francesca, ti propongo di tenere alla linea fino al fischio finale, perché come detto il Basilea sta attaccando a pieno organico con il Lugano, che è riuscito a mantenersi in vantaggio fino alla rete trovata, o meglio è riuscito a mantenere lo 0-0 fino al gol trovato al 90esimo appunto da Babic in azione di ripartenza, determinante il cambio effettuato da Mattia Crocitorti, che ha messo in campo un Belagi davvero molto concreto. Ora è Alex Silas a puntare l'area di rigore avversaria, nuova ripartenza del Lugano, il passaggio verso Belagi che carica il tiro, Belagi, il 2-0 del Lugano grazie al suo miglior giocatore, un Belagi che è andato a entrare in campo decidendo il confronto. E ora Belagi però si concede un gesto scriteriato perché va sotto la curva del Basilea ad allargare le mani, creando inutili malumori. Lo aveva già fatto nello scorso campionato in quel di Losanna. Ebbene, Belagi si è partitone il suo, entrato al 15esimo di questo secondo tempo, va a centrare la rete del 2-0, però poi si concede un gesto appunto non necessario e allora Lugano sbanca Basilea, ed è solo la terza volta in questo millennio che accade, con una prestazione di sofferenza totale nella prima ora di gioco e poi pian piano i bianconeri pilotati. Sì.
Grazie Omar, riprendiamo la linea che tra poco poi ve la cediamo per lo speciale, andiamo avanti e concludiamo la nostra pagina informativa. 75 anni fa l'India e il Pakistan sono diventati paesi indipendenti, nazioni forgiate dalla lotta contro il colonialismo britannico e separate poi a tavolino in due stati distinti, uno islamico e l'altro che nelle intenzioni sarebbe dovuto essere liberale e non confessionale. Sarebbe dovuto essere, perché in realtà l'India di oggi non corrisponde a queste intenzioni. Il governo di Narendra Modi spinge in favore di una supremazia degli indù, lo fa in diversi modi, anche sui banchi di scuola. In che forma, ce lo dice da Mumbai Chiara Reed.
Via Jawaharlal Nehru, il primo premier dell'India. Su Gandhi si sorvola, le caste non esistono, i Mughals non fecero nulla di buono. Un comitato di professori messo in piedi dal governo con la scusa delle esigenze dell'educazione a distanza ha ridotto del 30% il programma insegnato nelle scuole del paese, causando lo sconcerto degli educatori. Come questi tagli sono ricevuti nelle classi è difficile toccare con mano.
Ecco, qui siamo in questa scuola governativa a Mumbai dalle elementari alle medie. Abbiamo chiesto il permesso di intervistare un professore di storia e di assistere a una lezione, ma questo permesso all'ultimo momento ci è stato negato. Tutti hanno paura ad esprimersi nell'India di oggi, a esprimere opinioni divergenti rispetto alla linea promulgata dal governo di Narendra Modi e di questo comitato che Narendra Modi ha messo in piedi per tagliare, per sfoltire i libri di scuola, togliendo quelle parti scomode alla linea e alla narrazione adottata dal partito di governo. Do
you study history? A questi ragazzi dodicenni fuori dal cancello chiediamo se sanno chi fosse Gandhi.
It was nice man, he helped everyone.
Era un uomo buono, aiutava tutti, dice una ragazzina. E Nehru? Qui la platea si fa silente.
Do you know who was Jawaharlal Nehru?
Yes.
Who was?
He was the first prime minister of India.
Qualcuno alla fine risponde, ma quante altre vittime di questo ripulisti generale? Lo chiediamo a Mahalakshmi Ramakrishna, professoressa di storia all'Università JNU di Delhi.
Well, quite a few actually.
Sì, in effetti sono cadute molte teste, tagli distribuiti equamente in tutti i periodi storici. Sono stati cancellati eventi che a mio parere erano scomodi e non entravano nella loro lettura della storia.
To their understanding of history.
Qual è la revisione che più le dà fastidio?
They have been talking about how there are...
Hanno ritenuto che ci fossero passaggi irrilevanti, specialmente sulla questione delle caste. O meglio, che cosa hanno ritenuto irrilevante? La discussione sul perché si sono formate le caste.
Why the caste system came about as being irrelevant.
E quindi è come se le caste fossero sempre esistite in modo indiscutibile. Qual è l'obiettivo?
And that ancient is being understood as a Hindu one.
Il passato viene presentato come indù, non Jain, non buddista. Non vogliono che tutto questo entri nell'immagine di un'identità immacolata, indu-vedica, da presentare agli allievi. I valori della nostra Costituzione sono attaccati e ci sono tentativi di addirittura capovolgerla. Il diritto al dissenso, il diritto di professare qualsiasi religione, idee e credo, e soprattutto in relazione alle minoranze, questi diritti si cerca ora di cancellare ed è un pericoloso passo indietro.
That is something that is sought to be taken away. That is really a serious move backward.
L'India compie 75 anni, ma l'ideale di un paese laico e tollerante si allontana sempre di più.
L'India è sempre meno laica e sempre meno tollerante, e poi c'è Venezia che è confrontata con un'altra sfida di grande portata. Se ci siete appena stati avrete forse visto striscioni e cartelloni con la scritta 49.999. Fanno parte di una campagna di sensibilizzazione che è iniziata qualche tempo fa e che parla di crisi demografica. Proprio in queste ore, per la prima volta, la città è infatti passata sotto la soglia dei 50.000 abitanti. Veronica Lippi, come leggere questo dato?
Beh, basta fare il paragone con il passato. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale c'erano circa 175.000 abitanti a Venezia. Oggi, come detto, si è scesi sotto i 50.000. Parliamo del cosiddetto centro storico, ovvero quello a forma di pesce con gli antichi sestieri e la giudecca, quella insomma che visitiamo da turisti. Se poi ci aggiungiamo la Venezia Lagunare, Murano, Burano, il Lido e Pellestrina, arriviamo in totale a circa 80.000 abitanti. Il calo demografico è evidente e preoccupante. La città non solo si svuota, ma invecchia, non nascono bambini, ci sono sempre meno famiglie e si va dunque verso un impoverimento della vita di comunità. Una rete commerciale ridotta, con meno negozi e meno variati, tra l'altro, pochi artigiani e in generale poche attività economiche. Il rischio è grande e l'allarme è stato lanciato da diverse associazioni di cittadini veneziani.
E proprio di questo hai parlato con Gianfranco Bettin, veneziano scrittore e politico, che va al di là delle preoccupazioni di facciata. Sentiamo.
C'è anche un rischio nella lettura giustamente preoccupata di questi numeri, che è quello di dire la città non esiste più, la città è finita, non c'è più una comunità. No, una comunità c'è, ci sono decine di migliaia di persone, c'è lo stesso numero nel cosiddetto centro storico che ha un intero comune importante come Treviso, più del doppio degli abitanti di una città come Belluno. Nessuno si sogna di dire che Belluno e Treviso non siano città, no? Quindi è una città che si è impoverita, la Venezia storica, di abitanti, anche drammaticamente, ma non si può dare per persa la partita lo sforzo per continuare a conservarla come città viva.
Lei dice c'è chi resta, c'è chi combatte e chi resiste, e questo è anche importante per non lasciarla in mano a chi vuole speculare sul suo ruolo turistico.
Certo, perché una città impoverita di abitanti diventa più appetibile per chi la considera come oggetto di business, come un museo a cielo aperto, come un luogo di svago, di grandi eventi, e quindi una città liberata dei propri abitanti è più alla mercé di chi la considera soltanto come oggetto di questo business. E occorre invece ribadire che no, anche se è drammaticamente ridotto il numero, ci sono ancora tanti abitanti da farla considerare una città e quindi motivare gli investimenti che servono per sostenerla come città.
Un obiettivo questo, Gianfranco Bettin, che si è posta la legge speciale per Venezia, alla fine ci si può chiedere se sia servita o no, e soprattutto servono altre misure.
Guardi, se pur drammaticamente ridotto il numero è ancora un numero consistente, lo si deve al fatto che quella legge speciale e le successive che l'hanno rinnovata hanno preso dei provvedimenti. Per esempio hanno dato contributi per il restauro delle case, hanno dato contributi per l'acquisto della prima casa, hanno sostenuto attività artigianali. Senza questi interventi Venezia oggi si sarebbe un parco a tema, totalmente o quasi svuotato di abitanti. Bisogna riprendere a finanziare queste voci della legge speciale, che sono state molto impoverite negli ultimi 20 anni, e bisogna poi intervenire a correggere alcune distorsioni, la prima delle quali è l'invadenza della monocultura turistica, che oltre a trasformare i negozi di vicinato in negozi di souvenir rivolti ai turisti, ha anche favorito la trasformazione di residenze in bed and breakfast. Quindi questo meccanismo va ridisciplinato, altrimenti trasforma la città ancora di più a misura della monocultura turistica.
I contributi di Veronica Lippi, che ha curato con me questa edizione, chiudono 6 di sera. Spazio allo sport con Noè Ponti, che ha medaglia d'argento agli europei, e poi il magazine. Torneremo a parlare di siccità con una delle più grandi scienziate nel campo dei microorganismi. Paola Bonfante ci dirà come coltivare di più senza distruggere le foreste. Buona serata.